credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo parlare dell'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini, che festeggia quest'anno due importanti anniversari. Intanto il 25esimo anno appunto di fondazione dell'associazione e poi la 20esima settimana di studi che si terrà proprio, proprio in questi giorni, dal 30 luglio infatti partita, andrà avanti fino al 6 di agosto a Monte Colombo, vicino a Rimini. E ne parliamo con il presidente dell'associazione Marco Griffini, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, dicevamo 25 anni di vita dell'Associazione Amici dei Bambini. Vogliamo un po' raccontare com'è nata e per quale scopo?
Ma Amici dei Bambini nasce così, come nascono casualmente le associazioni. Ci siamo trovati di fronte al problema dei bambini abbandonati, noi siamo dei genitori adottivi, e a un certo punto, avendo in casa questi bambini abbandonati, si è presentato il problema dell'abbandono, e quindi in 25 anni in 26 paesi, perché abbiamo cominciato dal Brasile, poi ci siamo espansi in tutto il mondo, stiamo cercando di lottare contro questo che ormai è diventata la quarta emergenza umanitaria del XXI secolo, che è l'abbandono dei minori. Quindi questo grido dell'infanzia abbandonata è stato così raccolto da noi famiglie adottive, e quindi di anno in anno si è cercato di dare una risposta a questo grido.
E da 20 anni organizzate la settimana di studi e formazione.
Nel tempo Amici dei Bambini è diventato un piccolo movimento di famiglie adottive, ormai abbiamo 10 sedi in Italia, e proprio ci è sembrato giusto di trovare un momento di confronto, di spiritualità, di studio, e così di anno in anno organizziamo questa settimana, che ha proprio l'obiettivo di trovarci tutti quanti insieme, noi famiglie responsabili, che siamo quasi in 300, proprio per ricaricare le pile, fare il programma di lavoro e partire per l'anno prossimo.
L'occasione è appunto un 25esimo anniversario, ma non ci si basa tanto su quello che è successo 25 anni fa, quanto piuttosto quello che ci sarà, o meglio non ci sarà, tra 25 anni. Infatti il vostro convegno iniziale, appunto uno dei momenti centrali della settimana, è proprio 2036, c'era una volta l'abbandono.
Eh sì, questo è proprio l'atteggiamento classico del genitore adottivo, un genitore, ma penso di qualsiasi genitore, un genitore non guarda mai il passato, se ne parla, le pare così alla sera, ma cerca soprattutto di progettare il futuro per i propri figli. Quindi noi stiamo interrogando con questo convegno, che è un convegno internazionale, dove abbiamo invitato delegazione da parte di quasi tutti i paesi nei quali lavoriamo, e ci stiamo interrogando come combattere, come sconfiggere definitivamente questo male dell'abbandono. E ci è un po' venuto in soccorso anche la contemplazione su Mosè, che stiamo facendo in questa settimana, e contemplando Mosè abbiamo visto come saranno probabilmente i nostri figli che saranno capaci di dare la botta definitiva, la battaglia definitiva al male dell'abbandono. E così proprio nella relazione introduttiva e nel dibattito è proprio iniziato questo confronto. È uscita questa bellissima espressione, cioè che noi dobbiamo dare via ad una reazione atomica della giustizia, cioè accogliere un bambino abbandonato, accogliere con l'adozione, accogliere con l'affido, lottare contro l'abbandono è un tremendo, bello, bellissimo atto di giustizia. L'adozione non è più un cercare un bambino per soddisfare il mio desiderio o accettare la richiesta del grido dell'abbandono. No, l'adozione, è stato detto, è un atto di giustizia, è rendere il diritto ad un bambino abbandonato. E allora se i nostri figli cominceranno ad adottare, se i nostri figli cominceranno a prendere in affido, se coloro che hanno vissuto anni e anni in istituto, e l'abbiamo visto proprio in questi giorni, come anche dall'estero, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Kenya, dal Brasile, questi ragazzi hanno creato associazioni, ragazzi che hanno vissuto tutta l'infanzia in istituto, non si sono ripiegati sul loro dramma, ma hanno creato associazioni per aiutare altri bambini e altri minori a sconfiggere l'abbandono. Ecco, se partisse loro da parte proprio di questi figli, quindi nei prossimi 25 anni, che poi 25 anni è un periodo, sono i famosi periodi di Mosè, sono i periodi biblici, quindi se partisse oggi da questo convegno, proprio un impegno da parte dei giovani, dei figli, di combattere insieme noi genitori adottivi questo male dell'abbandono, dando inizio a questa reazione atomica della giustizia, noi abbiamo fondate speranze che l'abbandono sarà sconfitto.
Uno dei punti più gravi, appunto, di cui vi occupate in questa settimana è quello che riguarda le adozioni internazionali. Vogliamo un po' chiarire quali sono i problemi legati, appunto, all'adozione internazionale?
Ma l'adozione internazionale, ecco, 25 anni fa, quando abbiamo iniziato, meno quando io ho adottato i miei tre figli, era vista bene, ecco, era vista addirittura come un ponte culturale che univa due paesi. Mi ricordo quando ho fatto l'ultima adozione in Brasile, addirittura in quegli anni si stava discutendo da parte del governo brasiliano se fare una legge per concedere la cittadinanza brasiliana ai genitori italiani o europei che adottavano. Oggi purtroppo siamo al contrario, ecco, magari si è creata una cultura negativa contro l'adozione internazionale, viene vista non tanto come un atto di giustizia, ma viene vista proprio come un ricercare un bambino per dei genitori che non hanno figli, quindi come un atto egoistico. E lì si è fatto tutto, e purtroppo si è creato tutto, e si è creato il mercato, si è creato il fatto che questi bambini che non contano nulla, quando entrano nel circuito dell'adozione internazionale valgono tanto oro quanto pesano. Quindi una cultura negativa che purtroppo sta mettendo in seria crisi lo stesso istituto dell'adozione internazionale. C'è da aggiungere poi, per esempio, che costa tantissimo adottare un bambino, quindi per esempio Amici dei Bambini è da anni che sta invocando la gratuità dell'adozione internazionale, perché siamo veramente preoccupati in Italia, ma anche nei paesi europei. Da due o tre anni a questa parte c'è stata un'inversione di tendenza, per cui stanno calando addirittura le coppie che si candidano ad adottare un bambino straniero. In Italia siamo passati da 6.000 coppie che hanno chiesto l'idoneità nel 2006 alle 3.000 dell'anno scorso, quindi con un calo verticale del 50% in tre anni. E noi siamo seriamente preoccupati, perché dall'altra parte stanno aumentando i bambini abbandonati. La stima UNICEF diramata pochi mesi fa parla di 163 milioni di minori fuori famiglia. Per cui abbiamo un dato di fatto: da un lato ci sono un aumento di bambini abbandonati, dall'altro stanno diminuendo purtroppo le famiglie, e l'istituto dell'adozione internazionale, che è questo ottimo strumento per dare giustizia a un bambino abbandonato, è messo in crisi da una cultura negativa che rema contro.
Lei faceva riferimento poco fa al seminario intitolato a Mosè, no? Mosè è un'adozione per la salvezza, e dunque è proposto da parte dell'associazione Amici dei Bambini anche un cammino spirituale.
Sì, noi in ogni anno noi inseriamo in questa settimana un seminario di spiritualità, dove così il nostro gruppo di teologi, che sta seguendo ormai da anni questa nostra ricerca sul mistero dell'abbandono, la nostra spiritualità è legata al Giovedì Santo, alle massa battane, Dio mio, perché mi ha abbandonato. Da quel momento noi abbiamo iniziato, avendo visto su quella stessa croce i nostri figli abbandonati, noi coppie sterili, abbandonate nella nostra sterilità, abbiamo iniziato una ricerca per capire, comprendere che cosa ha da dirci la parola di Dio mentre ascoltiamo il grido dell'abbandono. E quindi ogni anno passiamo in rassegna delle figure, abbiamo passato in rassegna Maria, Giuseppe, gli angeli, e oggi siamo questa settimana di fronte alla figura di Mosè. Mosè è la prima adozione internazionale della storia. Mosè è stato adottato dalla figlia del faraone, che ha violato la legge del padre per raccogliere questo minore. Questa madre adottiva stupenda che ha educato questo Mosè nella biculturalità, che tra l'altro è una delle nuove materie di formazione, cioè educare i nostri bambini abbandonati nella biculturalità, valorizzando la cultura del paese d'origine. Quindi ha veramente lanciato questo minore verso un progetto di salvezza, e quindi noi stiamo proprio cercando di capire che cosa ha da insegnarci la figura di Mosè, e soprattutto ha dato il titolo poi a questa nostra settimana, che voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, per cui stiamo analizzando questo atteggiamento di Mosè nei confronti della chiamata, con tutte le sue titubanze, e viene fuori una cosa straordinaria da questo atteggiamento. Viene fuori come, di fronte all'ingiustizia dell'abbandono, di fronte alla schiavitù, di fronte alle ingiustizie di un popolo schiavo, e in questo popolo schiavo noi vediamo i nostri minori abbandonati che ormai sono diventati popolo, probabilmente non c'è libertà di scelta. Cioè Mosè non ha mai accettato l'incarico di Dio, ha dovuto accettarlo. Ecco, quindi noi ci stiamo interrogando se anche noi, genitori adottivi, se anche noi, figli adottati, di fronte all'ingiustizia dell'abbandono, oggi siamo liberi di rispondere sì o non siamo liberi di rispondere no.
Grazie allora al presidente Marco Griffini, al presidente dell'associazione Amici dei Bambini. Vi ricordo che la 20ª settimana delle famiglie di Amici dei Bambini si svolge fino al prossimo 6 agosto a Montecolombo, presso Rimini. Grazie quindi al presidente Griffini di essere stato in nostra compagnia. Naturalmente intanto buon festeggiamento d'anniversario e buon lavoro, appunto, che
benissimo,
i prossimi 25
mille.
Anni
grazie.
Siano liberi da questa emergenza.
E grazie sempre per la cortesia con la quale ci seguite.
Arrivederci.
Grazie, buon lavoro.
Si chiude oggi la 31ª marcia francescana sul tema, quest'anno, le vie del cuore. Alessandra De Gaetano, all'inizio del cammino 11 giorni fa, ha domandato a padre Francesco Piloni, responsabile della pastorale giovanile vocazionale della provincia dei Frati Minori dell'Umbria, quali sono le motivazioni della marcia francescana.
Il desiderio di proporre ai giovani già da 30 anni a questa parte un percorso, un viaggio, un pellegrinaggio nel desiderio di recuperare ciò che è essenziale nella vita, mettersi in strada con lo zaino sulle spalle per diventare pellegrini, come desiderava Francesco, alla ricerca di ciò che fonda una vita, il suo senso, il suo significato. E questo pellegrinaggio poi dentro nei vari passi di ogni giorno, la fatica, le salite, diventa un viaggio anche interiore, diventa una discesa alla ricerca della propria interiorità, alla ricerca del proprio cuore, alla ricerca di quelle verità che sono così sconosciute dentro a una quotidianità troppo veloce. Il passo del pellegrino è un passo ritmato, è un passo che necessariamente riporta alla strada, al cammino, e quindi con tutte le fatiche e le possibilità di un cammino.
Il tema di questa edizione è le vie del cuore, un mosaico che si tesse giorno dopo giorno durante le varie tappe della marcia e si ispira alla vita di Francesco e di Chiara. Ma quali sono le tappe più significative?
Ma certamente il punto di partenza, il fatto che ci è stato donato un cuore, questo cuore che è così abusato nelle pubblicità, tutti parlano di cuore, ma poi quando ci troviamo a gestirlo nella quotidianità siamo così impreparati, siamo come una palla infuocata tra le mani che non sappiamo come gestirlo. Ecco, allora recuperare prima di tutto il fatto che il cuore per la Bibbia, per il cristiano, è la sede non tanto dei sentimenti, ma essenzialmente della volontà, della decisione. Recuperare quindi il cuore significa prima di tutto accorgerci che ci è stato fatto un dono. Il cuore che è una possibilità per crescere da persone adulte, mature, in relazione con altre persone. E la partenza è stata sicuramente la scoperta di questo dono, che è così prezioso, ma è anche così difficile da conoscere e gestire. E poi nel dispiegarsi delle tappe, mentre la strada incalzava, le salite bellissime dell'Umbria, i paesaggi e le discese si alternavano, c'era questo viaggio che portava anche a livello della parola di Dio, a livello del Vangelo, portava a scrutarci, scrutare questo cuore. Molte volte nella Bibbia, nella scrittura c'è scrutami e conosci il mio cuore. Ecco, mentre questo lo chiediamo al Signore, è anche un viaggio per noi, è una scoperta per noi. E allora la scoperta del cuore ingannato, di una cultura, di una realtà che spesso inganna e tradisce i nostri desideri profondi del cuore. Poi la scoperta del cuore diviso, del cuore ambiguo, del cuore strattonato con tanti inquilini che noi a volte così lasciamo entrare e diventa un cuore piazza dove tutti hanno diritto di parola, ma alla fine non sappiamo più chi siamo. E poi anche la scoperta attraverso la figura di Pietro, dell'apostolo Pietro, questo cuore sconosciuto, così deciso a dare la vita, ma che così improvvisamente invece si trova a tradire. Esperienza del tradimento frequentissima in ogni persona, fino ad arrivare, e questo sarà il dono grande per domani, la scoperta di un cuore, di vivere una vita secondo il cuore di Dio, guardando il cuore della Vergine Maria, e la possibilità finalmente di avere un custode forte di questo cuore e di sapere le indicazioni per imparare a gestirlo, questo dono grande.
Padre Francesco, 11 giorni di cammino per un migliaio di ragazzi diretti verso una meta geografica che è anche una meta spirituale.
Decisamente Assisi e la Porziuncola, la casa di Francesco, luogo preziosissimo. Per chi viene ad Assisi ed entra nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, trova questo scrigno che contiene un cuore, che è proprio la Porziuncola. Ed è un cuore che ancora palpita di vita, perché è il luogo che Francesco amava consegnare ai suoi frati, e lo considerava la culla dell'ordine dei frati minori, per cui proprio è qualcosa che custodisce qualcosa di prezioso, una culla, come un bimbo. Ecco, allora la Porziuncola come luogo d'inizio per moltissimi di questi giovani e di ripartenza nella loro quotidianità. Il desiderio forte è sempre di venire ad attingere alla sorgente, ma diventare tu, ogni giovane, sorgente nella propria casa, nella propria quotidianità, nei luoghi di lavoro, delle relazioni di ogni giorno, però con una novità, con una promessa che ha raggiunto soprattutto quest'oggi che abbiamo celebrato la misericordia del Padre, il perdono. Quindi non più un cuore di pietra, un cuore quindi duro, indurito per le paure, per le tensioni, gli inganni, le divisioni, ma un cuore di carne. E oggi con la misericordia del Padre arrivare alla Porziuncola con questo cuore di carne significa finalmente avere la possibilità di tenere viva la promessa di Dio, che se anche noi sbagliamo la promessa rimane vera.
I giovani marciatori in pellegrinaggio verso Assisi portano nel loro zaino anche le loro storie, i loro dubbi, le loro difficoltà. Qual è l'eredità spirituale che Chiara e Francesco lasciano a questi ragazzi?
Questa domanda mi piace molto perché è nata dai ragazzi stessi. Nel giorno di ritiro che abbiamo vissuto il 26 di luglio, noi come gruppo dell'Umbria al Monastero delle Clarisse ad Orvieto, loro stessi hanno domandato: ma perché questo uomo Francesco e questa donna Chiara hanno fatto centro nella loro vita? Ed è vero, ed è la scoperta del proprio cuore. Cuore significa essenzialmente riuscire a fare centro, a non vivere più nella periferia, nel grande raccordo anulare, senza mai prendere la strada del centro storico, che è proprio questo cuore. E mi piace dire questo, che perché è stata la risposta che ha aperto gli occhi, ma soprattutto ha aperto dei grandi sorrisi. Francesco è l'uomo che ha ascoltato una parola, quella di Dio, il Vangelo, e ha espresso il suo desiderio, perché in quella parola c'era tutto il suo desiderio. Questo io voglio, questo io bramo, questo io desidero fare con tutto il cuore, ha detto Francesco alla Porziuncola ascoltando il Vangelo. Quindi Francesco, un uomo che si fida di una parola che non è tra le tante parole dispersive, tutte quante ingannevole, ma una parola solida, vera. Francesco è un uomo che sa ascoltare, quindi, e poi sa fare. Francesco ascoltava e faceva, è sempre molto vero in lui questo. E Chiara, la donna forte, la donna tenace, la donna decisa, perché? Perché profondamente innamorata di Gesù Cristo, tenace, l'amore crocifisso è tenace, è forte, fino a dare la vita. Per cui e questi uomo e donna, Francesco e Chiara, nella loro complementarietà fanno vedere la bellezza, ma soprattutto la possibilità oggi di vivere da persone compiute, da persone che vivono di un amore donato.
Padre Francesco, cosa si aspettano i giovani in cammino da questa esperienza e cosa possono realmente trovare e scoprire?
Ormai sono diversi anni, il decimo anno che presso il mio servizio e sono frate e sacerdote in mezzo ai giovani. E sempre di più nei colloqui personali, nelle confessioni, c'è una sete che emerge nei giovani, fortissima. Però prima di consegnarti la loro sete, è come se ci fosse un grido nascosto, e bisogna avere la sensibilità per accorgersene. E il grido è: non voglio l'ennesima illusione, non voglio l'ennesima così prospettiva di felicità che poi non ha fondamento. Per cui una volta che il ragazzo, la ragazza si è sentita accolta e ha visto che c'è un ambiente dove poter essere accolti e non vengono vendute illusioni, non vengono venduti fuochi d'artificio, a me piace chiamarli, ma vengono consegnate lampade per illuminare le tenebre, direbbe Francesco davanti al crocifisso di San Damiano, dove vengono consegnate lampade ma anche l'olio per alimentare la lampada. Allora loro iniziano a esprimere la loro sete, e la sete costante è la sete che porta in cuore ogni persona, ogni uomo, che è la sete di sentirsi amati, di sentire che la loro vita è attesa, è aspettata, che non sono un incidente di percorso, che non sono un esubero, mentre moltissimi questo lo sentono forte, no? Proprio per la fatica di trovare un luogo dove collocarsi, come lavoro, come scuola, tutti devi continuamente fare degli esami per essere ammesso. Ecco, nella vita cristiana non c'è questo esame, e la percezione chiara di avere subito un'accoglienza, di sentirsi accolti e di sapere che tu sei unico. Tu sei un pezzo unico, originale, che Dio non ti ha fatto in serie, ma ti ha aspettato, ti ha desiderato. Ecco, quando sentono questo, quindi che c'è una possibilità di giocare, di dare una forma all'amore, io vedo che tante storie diventano giardini, tante storie diventano giardini fioriti, e partono da qui sapendo che la loro realtà è piena ancora di gente che potenzialmente possono fiorire, loro amici che possono fiorire. Allora ci chiamano a fare incontri, missioni giovani nelle loro realtà, perché sono stati bagnati, innaffiati dall'acqua, dallo Spirito Santo. Ecco, questo diventa testimonianza bellissima per noi. Semplicemente venire ad Assisi, ad attingere alla possibilità di una vita nuova e poi il desiderio di portarla là dove vivono.
Padre Francesco, esperienze come questa aprono, anche tu l'hai detto prima, ai giovani un canale per un incontro autentico con Dio. Ti viene in mente qualche esperienza significativa?
Ma moltissime. Noi forse in modo un po' presuntuoso diciamo che noi qui i miracoli li vediamo. E io sono convinto qui in marcia ce ne sono almeno una decina di persone incontrate nelle missioni giovani, nelle discoteche. C'è per esempio un Pierre, un organizzatore di eventi nei night di Napoli, che fino a ottobre scorso conduceva questa vita, una persona estremamente brillante, ma una volta che ha visto lo sguardo di un frate, ha visto gli occhi di un frate, e come è stato guardato senza giudizio, ma con una profonda benevolenza, con tanta tenerezza, ha scelto quella sera di non andare fuori per la gestione di un evento che stava organizzando, ma di fermarsi a parlare con questo frate, e poi il dialogo è nato il desiderio di confessarsi dopo anni. E dopo ottobre dello scorso anno ha lasciato questo lavoro, adesso lavora fa servizio in una cooperativa per handicappati, ed ora è qui, dopo un anno della sua vita, a chiedere al Signore come spenderla, quale forma d'amore dargli. Ma così tantissime altre storie, gente anche che da tanti anni viveva in parrocchia, prestava un servizio, ma lo viveva ormai come un lavoro, come qualcosa di abitudinario da fare, ma senza, avendo perso l'anima, quasi a fare qualcosa per Dio ma senza Dio. E questa esperienza, poche ore fa me lo diceva una persona, uno di questi giovani, diceva: finalmente ho recuperato l'anima delle cose. Recuperare il cuore significa recuperare il nocciolo, e questi giorni vedevamo che chi recupera il cuore ha due doni enormi che il Signore fa. La prima, recupera la capacità di amare gratis come ci ha amato Dio. La seconda, inizia a avere discernimento nelle cose, cioè va al centro, va al nocciolo delle cose. E questo è bellissimo, perché questi sono i miracoli di una vita che ritorna dentro nella quotidianità e riporta la sorgente. Allora altri arriveranno ad avvicinare quest'acqua fresca.
Padre Francesco, tu hai accompagnato questi giovani nelle varie tappe della marcia. Qual è il tuo auspicio per loro, che faranno presto ritorno nelle loro realtà, nella loro vita?
Ma gliene parlerò il 3 mattina, dopo l'esperienza forte del 2 di agosto. E il 3 mattina gli consegnerò, il mio desiderio profondo è che loro abbiano in mano strumenti, criteri, perché continuino ad abitare il loro cuore insieme a Dio e non più subaffittarlo ad altri inquilini, a darlo in pasto ad altri tiranni, come dicevamo nella celebrazione eucaristica. E il desiderio è questo, è di offrirgli uno strumento che per me è stato tanto utile. Io sono di origine lombarda, adesso sono 18 anni che sono qui in Umbria come frate, e a me segnò profondamente l'esperienza di un libro che è del Cardinal Carlo Maria Martini, e che chiedeva a Milano e proponeva a Milano ai giovani che frequentavano il gruppo Samuele di, al termine di un'esperienza forte, di scrivere una loro regola di vita. Ecco, io proporrò questo, perché il nostro cuore, dentro la nostra realtà che cerca di strattonarci da una parte all'altra, ha bisogno di un progetto, ha bisogno di una regola, ha bisogno di una parola che noi purtroppo nell'ambito nostro abbiamo perso, e l'ha presa solo l'ambito sportivo, che è quello della disciplina. La parola disciplina è nata nell'ambito invece della vita spirituale, e oggi, dato che c'è questo culto esagerato del corpo, è stato assunto. Allora si è disciplinatissimi per la gestione del proprio corpo, ma si perde completamente invece il dono della disciplina, di una regola di vita, ecco. Allora offrirgli questo strumento è per l'opportunità di recuperare e gestire nella loro quotidianità questo dono immenso che è il cuore.
E chiudiamo qui il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.